cultura che non ti aspetti.
E una buonasera, bentrovati, soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Sarà un piacere stare insieme fino alle 18.30. Io sono Natascia Fioretti, in redazione con me stasera Lalita Del Parente. Spero siate all'asciutto, perché qui fuori dai nostri studi a Comano è arrivato un temporale forte già a partire dalle 16.30, adesso stava spiovendo, ma noi per rinfrescarci questa sera comunque abbiamo pensato ad un viaggio sull'Are con l'Are Bötli, naturalmente, e lo faremo nel nostro spazio riservato ai pensieri in libertà. Tra poco invece ci collegheremo con New York e con Roberto Festa per sentire com'è andata la New York Pride, la New York City Pride March di questo fine settimana, che ha raccolto 1 milione di persone ed è la prima anche del sindaco Manzola Mamdani. E poi sempre a New York resteremo anche con il nostro Tommaso Soldini, che questa sera sarà protagonista di Cappa e Spalla attorno alle 18.15 o giù di lì, e con lui partiremo da un'intervista uscita proprio questo sabato sulla Lettura, un'intervista ad Art Spiegelman e sua moglie François Mouly, due icone del fumetto che da tempo hanno scelto di vivere nella Grande Mela e dicono però ci sentiamo sempre meno americani. E poi parleremo anche di calcio, naturalmente di mondiali con Pippo Russo. Andremo a vedere cosa succede questa sera alle 19 ad Area Pange Art di Camorino e poi vi racconteremo il nuovo capitolo della trilogia di Jeff Van der Meer, scrittore, critico letterario, editore statunitense, che da poco è tornato in libreria per Einaudi con Assoluzione, il nuovo capitolo della famosissima trilogia X, e lo faremo con Vanni Santoni. Come sempre, dunque, una puntata ricca qui a K. Noi iniziamo naturalmente in musica, lo facciamo con Ezra Collective e Pa Saliu con la loro Only Love.
If I never love, I will never feel. And if I never feel, I will never grow. I know about the sirens, but we got away. I'm coming from a poverty, but we still make a way. They had me living bell, and then they send me jail. Now I'm feeling like a sailor, trying to navigate. I'm on a second landing, puffing it, yeah. Was sleeping on free flow, we puffed in vape. I don't like pride, I stay away from ego. I know about respect, disrespect get handled. I know about pain, I felt a million times. People I love die while I'm locked up in a cage. I be feeling heartbreak, yeah, I can't escape. But my soul getting stronger, the mind can't break. As
it's
you can
see. It's only love.
In the flesh, living life after death. No spears and arrows, we got sweets in hell. Try to survive, we don't like the violence. But you know, lacking could just stop me breathing. Yo, everything great, nothing like the gold pavement. Surrounded by blocks full of drugs and poverty. Postcode wars while the land discriminates. Suicide rise, people losing their sanity. House full of strong roots, wood full of fallen fruits. What's a brother meant to do when the streets got no rules? I never want to carry tool, but I am from a knock block. Crazy people everywhere won't hesitate to drop my body. Xbox on, Viva Milk, I'm juicing. Dokes off poly from my 88 vaping. AP stack, so they send man to basic. I'm far from basic, higher than standard.
It's only love. It's only love, only love, only love. It's only love deep inside my soul. It's only, only love. Only
Oh,
il ritmo giusto, un po' di rap per avvicinarci al tema. La nostra prima pagina di questa sera qui a Kappa, intanto lo ricordo, era Only Love, tratta dall'album Here Because of Hope, album dell'ensemble londinese Ezra Collective, qui però, come abbiamo sentito, ospite del rapper inglese Pa Saliu. Allora, noi questa sera andiamo subito a New York e siamo in collegamento con Roberto Festa, scrittore e giornalista culturale, ormai nostra voce, potremmo dire, newyorkese. Roberto, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera Natascia, buonasera agli ascoltatori.
Allora, lo facciamo perché questo fine settimana c'è stata la New York City Pride March, ha raccolto 1 milione più di persone, e leggevo su New York Times il titolo all'indomani, ci diceva: la marcia Pride conclude un gioioso giugno a New York, ma l'ansia tempera la speranza. La celebrazione annuale di domenica si è svolta in una città dove molti nella comunità LGBTQ sono ottimisti riguardo ai loro leader locali, ma devono affrontare le sfide dell'amministrazione Trump. Questo è il titolo del New York Times. Ma intanto, Roberto Festa, prima domanda: com'era l'atmosfera? E seconda, Mamdani c'era?
Allora, ma per rispondere alla seconda, Mamdani c'era, c'era la governatrice, insomma, c'erano tutte le autorità politiche, perché di solito la parata per i politici cittadini è un momento importante di visibilità. Com'è stata? Allora, va detto una cosa, che la marcia, la parata del Pride a New York è da sempre uno degli eventi pubblici più importanti. Da un lato perché, come dire, ovviamente i Pride li organizzano in buona parte del mondo, ma il Pride, diciamo, è proprio cucito dentro a New York, cioè dentro la sua anima, cioè è a New York che nel 1969 ci fu la rivolta di Stonewall, no? Che simbolicamente dà il via alla stagione delle battaglie del movimento omosessuale, e che appunto i Pride in tutto il mondo ricordano. C'è un'altra cosa per cui il Pride e la marcia del Pride sono così sentiti qua, cioè New York è la città americana con San Francisco dove gli omosessuali di tutta America e non solo sono arrivati, diciamo, alla ricerca della sicurezza, della libertà, di una possibilità di vita. Per dire, non ci sarebbe Broadway, non ci sarebbe gran parte della vita culturale di questa città se non ci fossero state migliaia di omosessuali che sono arrivati qui a New York. Questo per dire appunto come la parata che conclude il mese del Pride sia importante e sentita. E quindi ci vanno tutti. In Europa, diciamo, è una manifestazione soprattutto per gli omosessuali e magari per i ragazzi più giovani. Qui invece ci vanno tutti, giovani, anziani, famiglie, single, americani che sono americani da secoli e americani che ci sono arrivati da poco. Ieri, tra l'altro, c'era un fiume di gente. Tu hai detto più di 1 milione, ma erano 2 milioni quelli che stavano ai lati della strada, no, a guardare la parata.
A seguire.
E poi è veramente un, come dire, un fiume di musica, di costumi, di danza. C'è il mondo delle associazioni LGBTQ, ci sono le nazioni, i popoli che compongono il melting pot americano, quindi quei popoli dell'America Latina, gli asiatici, gli africani, ci sono i preti omosessuali, ci sono le draghe, ci sono gli agenti in pantaloncini di polizia in pantaloncini rosa, e ci sono gli anarchici per la liberazione gay, ci sono i politici. Una cosa mi ha sorpreso in particolare, cioè New York è un caos continuo, rutilante,
sì.
Ma ieri sembrava che la città, come dire, vivesse ed esistesse solo lungo il percorso della parata, cioè le strade tutto attorno erano praticamente deserte.
Sì.
Ecco, la cosa però, come dicevi tu citando, è che c'era sicuramente un tono più controllato, più tenuto rispetto al passato.
Ecco, nonostante però adesso, non so, il sindaco sia Doran Mamdani, mi verrebbe da dire, ecco, dal di fuori, no? Dovrebbe essere magari invece un'edizione, dovrebbe essere stata un'edizione, poteva essere, diciamo, un'edizione magari più festosa, invece no, perché forse alla fine prevale, ecco, il sentimento un po' che si respira in tutto il paese, non soltanto nella Grande Mela.
Esatto, cioè è proprio così, cioè non è un momento semplicissimo per i diritti delle persone omosessuali, ma soprattutto per le persone transgender, no? Ci sono delle cose secondo me interessanti, a parte, vabbè, le cose più politiche, cioè c'è un raffreddamento, diciamo, dell'opinione pubblica americana nei confronti di queste tematiche. Però ci sono, per esempio, ho visto un paio di ricerche del Pew Research Center, che fa appunto sondaggi eccetera, sugli orientamenti dell'opinione pubblica americana. Allora, la percentuale di americani a favore di matrimonio omosessuale e transizione di genere è scesa, ed è invece aumentato il numero di americani che pensa che l'omosessualità non sia moralmente accettabile. Quindi, come dire, sono delle spie. Poi ovviamente c'è tutto quello che ha fatto Trump, no, in questi mesi, l'amministrazione, dal loro punto di vista ovviamente del tutto, come dire, legittimo, però c'è stato il tentativo di porre fine ai trattamenti per la transizione di genere dei minori, ci sono state per esempio tutta una serie di leggi e di iniziative contro le iniziative sulla diversità, ci sono una serie di grandi sponsor del Pride che quest'anno come l'anno scorso si sono defilati, Nissan, Mastercard, Pepsi. Sì. Perché? Perché, come dire, loro dicono che citano problemi finanziari, ma è chiaro, come dire, che le riserve dell'amministrazione per le iniziative di genere contano. Per quello che dicevi tu, come mai a New York? È vero che a New York c'è Mamdani, però poi le politiche federali hanno un effetto sulla città. Per dirti, per fare due esempi, allora l'amministrazione Trump ha minacciato di togliere i finanziamenti federali a quelle istituzioni mediche, ospedali, eccetera, che offrono assistenza ai minori transgender, e a, come dire, cancellare la propria assistenza ai minori transgender è stato un sistema sanitario newyorkese, la New York University Langone Health. E poi c'è un ospedale, il Mount Sinai, in cui si sono dovuti rivolgere ai giudici per evitare che il governo federale si impossessasse delle cartelle sanitarie dei minori transgender. Quindi questo è un esempio di il mondo esterno entra, certo, in questo, nella bolla, diciamo, newyorkese.
Nella bolla newyorkese c'è una forte pressione, potremmo dire, però ecco, pensando a questo contesto e pensando, io ho guardato un po' di video del Pride, ho visto Mamdani, insomma, stringere mani, abbracciare. Allora, se dovessimo guardare a lui alla guida della città, con un ruolo evidentemente di primo piano, ma magari anche nazionale, che ha conquistato, ecco, come potremmo vedere Mamdani, o comunque la gente, anche che magari non l'ha votato, è cambiato l'atteggiamento nei confronti di questo sindaco, che forse qualche promessa la sta mantenendo?
Ma allora, direi di sì. Allora, complessivamente quello che si sente in giro è una certa soddisfazione. Allora, Mamdani è uomo di parte, di questo non fa assolutamente mistero, però è anche una persona molto pragmatica. Lui aveva concentrato la sua campagna su alcune questioni, soprattutto, cioè la casa, il lavoro e la sanità, e qui sta dando dei messaggi. Per esempio ha nominato una commissione che deve sostanzialmente fissare i prezzi degli affitti, e questo andrà sicuramente nel senso di un calmieramento degli affitti. Ci sono delle iniziative, per esempio, sui bus gratuiti. Lui è riuscito a farsi dare dalla governatrice Hochul i finanziamenti per l'assistenza sanitaria ai bambini, quindi queste cose ci sono. C'è, come dicevi tu, Natasha, un suo ruolo ormai nazionale, pubblico. Lui alcuni giorni fa è andato a questa trasmissione di ABC News This Week e ha detto che quanto sta avvenendo è una svolta fondamentale per i democratici americani, e che questo appunto è ormai una svolta, diciamo, nazionale, non più cittadina. Gli hanno risposto, e secondo me questo è davvero interessante, gli ha risposto un senatore democratico centrista, Christopher Coons del Delaware, e gli ha detto sostanzialmente: guarda che New York non è l'America, e quello che è possibile fare a New York non è così possibile farlo in altre zone del paese. E allora, secondo me, a me questa cosa ha fatto molto pensare anche ieri, vedendo questa manifestazione, questa parata, per quanto colorata, dinamica e tutto quanto, cioè, alla fine una manifestazione come quella di ieri, per quanto appunto massiccia e combattiva, finisce per trasmettere il senso, come dire, che esistono tante Americhe, che quella che abbiamo visto nella parata di ieri è una tra le tante, molto visibile, più visibile di altre, ma non per forza più forte e determinante di altre. Che quindi, come dire, la storia è sempre un complesso di dinamiche. In questo momento ci sono tante dinamiche in atto negli Stati Uniti, e la battaglia per i diritti in qualche modo non finisce mai, no? Si rinnova, certo, continuamente. Questo, come dire, probabilmente è il momento in cui bisogna rinnovarla, perché, come dire, le certezze sono diventate poche.
Esatto, quindi la battaglia per i diritti va rinnovata, lo sappiamo, soprattutto sotto l'amministrazione Trump le fratture all'interno del paese si sono fatte più forti, però è anche vero che forse un po' di impopolarità in più da parte del presidente americano ora c'è, vedremo da qui alle elezioni di midterm se qualcosa cambia, se magari New York riesce ad avere un'influenza un po' anche al di fuori della grande mela. Intanto, Roberto Festa, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie, ciao Natascia, ciao, buona serata.
Amigo, do meu bem querer, um rio tá de sol, rosa igual ao nosso amor. Amor a se lembrar, tempo que passa na água que lavou, no sal.
La voce di Gabi Hartmann accompagnata a voce e chitarra da Luis Matute con questa Alma No Mar tratta dall'album Small Variations of the Previous Day del 2024, brano che ci ha portati al nostro appuntamento con gli Anacardi.
K.
E noi questa sera sgranocchiamo Anacardi e lo facciamo andando a Camorino, all'area Pange Art, dove questa sera alle 19 c'è il finissage della mostra Horus in Cantico, tele carte di Loredana Müller a cura di Gabriele Donadini e Roy Carrera. Ci sarà anche un concerto, ma io non voglio raccontarvi altro perché abbiamo proprio ospite l'artista della mostra, ma anche l'anima del centro culturale, Loredana Müller. Buonasera e ben ritrovata a Rete 2.
Buonasera, grazie, grazie mille.
Sentiamo già qualche suono in sottofondo, ma intanto restiamo ancora per un attimo alla mostra. Lei è artista ticinese, dipinge, incide, ma è anche ceramista. In questa mostra che cosa prevale, se c'è qualcosa che prevale?
Ma prevale la mia necessità di trasformare. Ci sono quattro grandi tele che hanno anche una data, diciamo così, abbastanza attempata, nel senso che hanno 10-15 anni, volutamente messe in relazione con invece quattro teleri odierni, nati diciamo nel 2026, ma ritmicamente sono inserite anche delle ceramiche, e quindi è come se, per quanto lo spazio non è enorme, si cerca di ricostruire una piccola retrospettiva proprio di questa volontà di trasformare la materia in senso, dalle emozioni al senso, diciamo così.
E dicevamo anche il titolo, Horus in Cantico, è un titolo molto evocativo, così ancora qualche parola la spendiamo sulla mostra. Come è nato e qual è l'idea della mostra?
Allora, Horus in Cantico, che come dicevi è stata un'idea di Gabriele Dondini, che è il mio compagno, unitamente a Roy Carrera, architetto, è nata per il fatto che lui voleva generare una mostra che avesse a cuore il colore giallo o gli aranci, quindi c'era questa grande tela Horus che chiaramente si rifà al dio egiziano, il suo occhio, ma è anche un omaggio a Tommaso Campanella, la città del sole, e questa opera ha dato il titolo alla mostra. Però parallelamente le altre quattro tele, ne sono due nella grande parete, che sono invece quasi un inno al grigio e alla dimensione, diciamo così, della simultaneità, dove le terre verdi, le terre l'azzurrite prendono consistenza in virtù di questa presenza grigia. E a lato, proprio a livello parallelo, invece c'è un'ulteriore grande tela, voce verde o metamorfosi in linfa, e questa invece è molto forte e vive di verdi anche accesi. E la volontà di chi ha curato era per una volta mettere quattro tele grandi in relazione, diciamo così, a questo mio viatico del fare tra temi e materie. In effetti si tocca la tempera grassa, quasi l'affresco, arriviamo all'olio, c'è della tempera all'uovo. Tecnicamente, diciamo, ci sono molte possibilità di approccio.
Con la capacità sempre di mettere tutto in dialogo e creare un universo fatto di armonie. Loredana Miller, noi siamo quasi in chiusura, però lo dicevamo, questa sera c'è il finissage, quindi un'ultima occasione ancora per visitare la mostra, e però ci sarà anche la possibilità di assistere al concerto di questa sera. Di cosa si tratta?
Allora, Gaia Tres è particolarissimo, è un po' più che una ciliegia, è un momento legato ai suoni che unisce due giapponesi, Asuka Marer Canedo e Tomohiro Yahiro, con un argentino toscano, Tero Buschini. Sarà un momento di violino, voce, percussione e poi chitarra bassa e classica. E loro spazieranno un poco nella musica tradizionale, toccando il jazz e sicuramente portando e aprendo a nuove culture, ad altre culture, diciamo che appartengono appunto al Giappone o all'Argentina.
E allora io lo ricordo, l'appuntamento è per questa sera alle 19 all'area Pange Art di Camorino in via Ai Casnò. Intanto ringraziamo Loredana Müller per essere stata con noi, grazie e una buona serata.
Grazie mille a te Natasha, a voi della Rete 2, grazie.
I draw down from the well where it gathers. The illusion is heavy, and it takes a maverick to stand knee deep and keep pouring. Life force in a formless void. Sitting in the waiting room, all I can see is a room full of fallen leaves dreaming of the tree. Saying, I don't want to give you everything given to me. So let's you and I do this till we die. and love each other, as if every line was a ladder we could climb through time. I ran back to the child I was, and I saw a stranger in a jacket that he wore, and it hurt me to remember the shrinking of fully formed person to slim definition. But when the dark feels like it won't ever lift, that's when the sky grows pale and the morning lives. So we just take it day by day, 'cause staying doesn't mean you never want to run away. It means if ever you open your eyes, I will be there. Yeah, they used to tell their children not to stare, and now I'm picking up the slack, but my hands are slipping. So I stand on the line that goes back to the breath before speaking. All I'm saying is, I'm just trying to be someone the child I used to be could believe in.
One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.
Attenzione, l'ovazione di tutto ciò che disprezzo. Mi piego ma non mi spezzo. C'è il pane nel forno ma è tutto bruciato. Capo a giro, fra una sbadiglia e un sospiro. Un succi nuota dentro al papiro. Copriamo la spiaggia per farci un bel nido. Sto sfrecciando, si rompe il freno. La zia mi chiede quando vado a Sanremo.
Ed era la voce di Marco Castello con Polifemo, brano tratto dall'album Pezzi della Sera del 2023 di questo cantante siracusano. 17:36 minuti, noi parliamo di calcio, parliamo di mondiali che sono un po' come il Capodanno, si possono ignorare fino a un certo punto, ma poi una volta che si entra nel vivo del gioco non si riescono più ad ignorare. Allora i mondiali stanno finalmente entrando nel vivo, basta calcoli da matematici dei gironi, adesso chi perde fa le valigie. Per noi l'attenzione è naturalmente tutta sulla Nati, che scenderà in campo il 3 luglio contro l'Algeria, ma intanto noi vogliamo fare il punto e lo facciamo come sempre con Pippo Russo. Lui è sociologo, giornalista sportivo e scrittore che sul calcio ha scritto moltissimo. Pippo Russo, buonasera, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
Allora, noi questa sera di che cosa vogliamo parlare? Su che cosa o quale squadra vogliamo fare il punto questa sera?
Ma vogliamo fare il punto sulla nazionale saudita e sulla tristissima esibizione che ha fatto in questi mondiali. Quando noi parliamo dell'Arabia Saudita parliamo non soltanto di una nazionale di calcio, di un movimento calcistico, ma parliamo di quello che negli anni più recenti è stato il più potente finanziatore del calcio globale per effetto di una scelta governativa ispirata dal principe ereditario Mohammed bin Salman di fare del paese il principale polo di attrazione della nuova economia dello sport e dell'entertainment del XXI secolo, che poi è quanto viene tracciato nel programma strategico Vision 2030 che ha ispirato i grandi investimenti del paese.
Che non è poco.
Il massiccio
sulla carta non è poco, infatti, diciamo, anzi.
Non è poco. Non è poco, l'Arabia Saudita ha attratto i principali sport, ma è anche diventato il principale hub globale degli e-sport, degli sport elettronici. E il calcio ovviamente, in quanto principale sport globale, diventa l'elemento centrale, come abbiamo visto è stato fatto attraverso la massiccia campagna di acquisizioni di calciatori europei e sudamericani, che è stata fatta proprio con coordinamento del Ministero dello Sport attraverso l'utilizzo di fondi pubblici. Il risultato doveva essere quello di stimolare anche la crescita del movimento calcistico saudita, cosa che questo mondiale ha dimostrato non essersi compiuta. Ed è una prospettiva che fra l'altro diventerà abbastanza inquietante, come già ne discutono i media e i siti sauditi, perché non dobbiamo dimenticare che fra 8 anni l'Arabia Saudita ospiterà i mondiali. Aggiungo che pretende di farlo
in solitudine. E fin qui, adesso con il mondiale a 48 squadre, immaginare che un solo paese possa ospitare e fare da sé è una cosa veramente titanica. E allora arrivare al mondiale casalingo con una squadra scarsa e rischiare di fare una figuraccia come quella del Qatar del 2022 è una prospettiva che comincia a terrorizzare.
E allora chissà, correranno i ripari, chissà quali saranno le prossime mosse, staremo a vedere. Intanto Pippo Russo, al di là dell'Arabia Saudita, se dovessimo guardare a questo mondiale, qualche previsione per le prossime partite?
Ma guarda, se io ti devo dare la mia favorita, dai, io continuo a pensare che la Francia sia assolutamente la nazionale più forte, ma aggiungo, è il movimento calcistico più forte. Come sapete, io sono molto attento alla questione delle naturalizzazioni delle doppie cittadinanze. La Francia continua a essere il paese con il maggior numero di calciatori selezionati alla fase finale dei mondiali, non soltanto dalla nazionale francese, ma da gran parte delle altre nazionali che partecipano al mondiale. Ci sono 91 calciatori nativi francesi in questo mondiale, la nazionale francese ne convoca soltanto 26, quindi stiamo parlando di una scuola straordinariamente forte dal punto di vista tecnico. Se non vincesse o comunque se non arrivasse in finale, per me sarebbe una sorpresa. Dobbiamo ricordare che la Francia ha vinto la penultima edizione ed è arrivata in finale nella scorsa edizione perdendo soltanto i rigori. Quindi stiamo parlando di una scuola calcistica che scoppia di salute.
Una scuola calcistica che scoppia di salute, forse ecco, questo per il Qatar potrebbe essere, come dire, d'esempio per il futuro, chissà. Intanto Pippo Russo, noi ce lo siamo segnati, la Francia, vedremo come andrà.
E tanto mi sono esposto a una figuraccia.
Ti sei esposto, noi ce lo siamo segnati, poi vedremo, ma ci risentiremo presto. Intanto grazie, una buona serata.
Grazie a voi e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes, I'm never satisfied. I want that frim-fram sauce with the arrows and bay whips to pepper on the side. And bacon that won't awaken my appetite inside. I want that frim-fram sauce with the awesome with papa on the side. Now you know a girl, she really got to eat, and a girl, she should eat right. So if 5 will get me 10, I'm gonna feed myself right tonight. Please, I need a mind fried. I want the frim-fram sauce with the arse and fay with shepapa on the side. Rye bread.
said, you heard what I said. Waiter, please, I need a mind fried. I want the frim fram sauce with the oars and fay with shafafa on the side.
Ed era Emma Smith con la sua Frim Fram Sauce, tratta dall'album Bitter Orange del 2025. 17:40 minuti, scusate, questa è K al microfono con voi questa sera, Natasha Fioretti qui. Mi sembra che abbia quasi smesso di piovere, c'è stato però un forte temporale, beh insomma finalmente ha rinfrescato un po', ci voleva. Noi staremo insieme fino alle 18:30 naturalmente come sempre qui a K, e continuiamo in musica con Bungaro, Ninon Walder e Carlo Di Francesco e la loro Occhi.
Occhi di mia madre segnati dall'età, occhi di mio padre sinceri come l'eco di antiche verità, di antiche verità. Occhi di bambina innamorata che guarda il mondo come una stampa colorata, come una stampa colorata. Occhi color d'aria, limpidi e sereni, di chi sa ancora dare senza mai secondi fini. Occhi senza odio, occhi senza guerra, come ci fosse il cielo sulla terra. Occhi senza alcun dolore, occhi incollati spenti sul televisore, occhi nel buio di giovani puttane, occhi sorridenti, occhi di veline, occhi di chi ci copre di promesse e di bugie, di governanti un po' arroganti e senza idee, occhi scuri un po' introversi come i miei, che ormai non sanno più indignarsi. Occhi color d'aria, limpidi e sereni, di chi sa ancora dare senza mai secondi fini. Occhi senza odio, occhi senza guerra, come ci fosse il cielo, come ci fosse il cielo sulla terra. Occhi indifferenti di dottori e di avvocati, occhi che dal video parlano di dolori, ma sempre in primo piano e sotto i riflettori. Occhi nelle trasmissioni di chi riabbraccia un figlio che li conosce a stento, occhi da gran pornografia del sentimento, del sentimento. Affamati di tutti gli immigrati, occhi di cani abbandonati, occhi pietosi, occhi di bambina irachena, che nessun pianto laverà mai più, che nessun pianto laverà mai più, occhi avviliti dalla schiavitù.
E E con Pippo Russo prima parlavamo dei mondiali di calcio, dell'Arabia Saudita, dei suoi pronostici, lui dà la Francia per vincente, ma questo pomeriggio a tenere banco intanto è la partita di tennis a Wimbledon che vede Sinner Kecmanovic in campo, si va al quinto set, insomma una partita fino all'ultimo respiro, vedremo come va a finire. Intanto noi continuiamo in musica qui a K, prima dei nostri pensieri in libertà, The Blues Brothers e la loro Soul Man. Qui si balla K questa sera a 17:52 minuti con The Blues Brothers e questa Soul Man, canzone originariamente scritta e cantata da Isaac Hayes e David Porter del 1967, ma qui siamo al 1979 ed è interpretata dai Blues Brothers. 17:53 minuti, è tempo dei nostri pensieri in libertà. E c'era anche la musica ieri nella giornata che vi voglio raccontare. Divertirsi con prudenza è il titolo di questi pensieri in libertà di questa sera, perché voglio parlarvi di un'esperienza da fare, un'esperienza che davvero consiglio vivamente, almeno una volta nella vita va provata, l'ebbrezza di solcare, o meglio di lasciarsi trasportare dalla corrente del fiume da Thun fino a Berna. Sì, sto parlando naturalmente dell'Aare Böötli, che d'estate caratterizza, illumina e rinfresca soprattutto in questo periodo la vita dei bernesi, ma anche dei tanti turisti o di chi da più parti della Svizzera arriva a Berna. E mi chiedevo ieri quanto deve essere bello la mattina presto o la sera, dopo il lavoro, mettersi in costume, riporre i vestiti e gli oggetti personali in una fantastica borsa impermeabile, galleggiante, magari coloratissima, e immergersi nelle acque fresche diretti in ufficio o a casa al ritorno. L'estate così prende inevitabilmente un gusto diverso, diventa coloratissima, anche più libera e anche più sopportabile, naturalmente, con con queste estenuanti ondate di caldo. Ma ha piovuto stasera per fortuna, quindi almeno stasera magari riusciremo a dormire. Intanto, contagiante ieri in questa esperienza era anche il buon umore, l'entusiasmo di chi si avventurava in acqua, persone di tutte le età, gruppi di giovani sorridenti, pure nel momento della fatica, ovvero quello di gonfiare il proprio gommone sotto la stecca del sole. Io sono partita dalle rive di Uttingen e in stazione c'era un piccolo ufficetto di fortuna con due giovanissimi ragazzi che avevano tutto l'occorrente: gommoni da affittare, pompe per gonfiare, bibite, macchinetta del caffè per caricarsi prima della partenza. Ma faceva un caldo in quell'ufficetto già ieri alle 11, arieggiato per modo di dire, con due piccoli ventilatori che per lo più riuscivano a distribuire in modo un po' più creativo l'aria, ma comunque era aria calda, caldissima. Eppure le due ragazze erano di ottimo umore e contente perché i gommoni erano già quasi andati tutti a ruba, gommoni che non devono essere riportati indietro ma si possono poi lasciare a destinazione. Efficiente organizzazione svizzera, qui viene da dire. E quella di ieri appunto per me è stata una giornata indimenticabile. Soprattutto è stato bello immergersi nel fiume, lasciarsi trasportare dalla corrente dell'Are fino all'ultima uscita, quella di Marzili, dove c'è la piscina comunale. Quanta gente c'era ieri, sembrava di stare su una spiaggia a Rimini nel giorno di Ferragosto. E c'è però un elemento che bisogna tenere presente: la natura ha le sue regole e la sua forza. La corrente del fiume è davvero impressionante, questo anche l'ho notato, con tutta la bellezza del caso e il fascino. Bisogna averne rispetto. Una volta in acqua ci si rende davvero conto di essere nelle sue mani, di esserne completamente in balia. Questo significa che bisogna partire attrezzati e seguire tutte le indicazioni ufficiali, perché dal divertimento alla tragedia davvero è un attimo. E come sappiamo, proprio nell'ultima settimana ci sono state diverse morti. Guardando le statistiche degli ultimi anni, infatti in Svizzera si registrano circa 60 morti per annegamento l'anno, e la maggiore concentrazione è proprio nel canton Berna, in particolare proprio nell'area. Più sono torride le estati, tra l'altro, più il numero sale. Questo è quanto dice il portavoce della società svizzera di salvataggio. E un altro dato interessante è che i più colpiti sono gli uomini, l'80% tra i 16 e 32 anni o gli over 65. Stando al portavoce sempre della società svizzera di salvataggio, i giovani tendono a sopravvalutare spesso le proprie capacità e a sottovalutare invece il pericolo dell'acqua. E se le persone in Svizzera rispettassero le regole vitali per il bagno e i fiumi, si potrebbe evitare gran parte degli incidenti mortali per annegamento. Sono diverse regole da tenere sempre presente: ad esempio, i bambini vanno sempre portati, devono sempre essere a portata di mano, non bisogna mai entrare in acqua in stato di ebbrezza e neanche saltare dal ponte, perché ieri in tanti saltavano anche dai vari ponti che si incontrano sull'area. Anche lì bisogna prestare molto attenzione, perché intanto da sotto arrivano le persone a nuoto o appunto con i gommoni. Non tuffarsi mai quando si è troppo riscaldati, se stati troppo al caldo, non saltare in acque torbide e non usare materassini gonfiabili in acque profonde, e non nuotare mai da soli su lunghe distanze. Poi anche non legare insieme ad esempio i gommoni e dotarsi, questo è importante, di un giubbotto di salvataggio. Ecco, con tutti gli accorgimenti del caso, con un po' di prudenza e del sano buonsenso, ecco, detto tutto questo, se si è equipaggiati, secondo me, lo ripeto, questa esperienza è assolutamente da fare. L'area Bötli, soprattutto in questa estate così torrida, è un'esperienza che non può mancare, naturalmente, se non l'avete ancora fatta. Ed erano i Neville Brothers con la loro Yellow Moon del 1989, brano di questa storica band di New Orleans, prodotto da Daniel Lanois, brano che ci ha portati anche alla nostra terza mezz'ora insieme qui a K e soprattutto al nostro appuntamento con i consigli rigorosamente con la K.
K.
Noi questa sera vogliamo parlare di un nuovo capitolo della trilogia Area X, che naturalmente porta la firma di Jeff Vandermeer. Si intitola Assoluzione, è uscito questo nuovo capitolo per Einaudi. Noi ne vogliamo parlare con Vanni Santoni, scrittore e critico letterario. Lui collabora con la Lettura Internazionale, soprattutto lo sentiamo in sottofondo, è già in collegamento con noi. Buonasera, ben ritrovato Vanni.
Salve, buonasera.
Allora, magari noi possiamo partire, Vanni Santoni, dal contestualizzare l'opera nel genere a cui appartiene ed è il New Weird. Quali sono le caratteristiche letterarie di questo genere o di questa categoria?
Ma guardi, è già un tema molto interessante quello del Weird o New Weird, perché si tratta di una categoria che già assume significati piuttosto differenti se andiamo a guardare al mondo anglosassone o se andiamo a guardare all'Europa. Perché nella narrativa anglosassone e in particolare americana, e naturalmente Vandermeer fa parte di questo filone, il weird indica molto specificamente un mix all'intersezione fra fantascienza, fantasy e horror, con forse una leggera predilezione per la parte horrorifica, che è diretto discendente della lezione di Lovecraft, con il suo orrore cosmico, i suoi grandi antichi, ma spesso posizionati in un contesto avventuroso, fantastico e comunque con una giustificazione appunto stellare. Da noi invece il weird o new weird è categoria che viene utilizzata più per indicare libri di maggior ambizione stilistica più che ricerca narrativa, che sfondano però le categorie dei generi. Basti pensare al fatto che è stato ascritto al weird o new weird anche un autore di altissimo profilo letterario come Mircea Cărtărescu, Nobel come Olga Tokarczuk o Laszlo Krasznahorkai sono stati ascritti al genere, oppure in Inghilterra pensiamo a un libro come L'Atlante delle nuvole di David Mitchell, e recentemente in un saggio sulla narrativa contemporanea recente, Narrazioni mutanti, il critico e filologo Alberto Casadei ha indicato il weird come una possibilità, d'accordo, qualcosa di realistico ma leggermente sfalsato a come sono le cose, e quindi ha fatto entrare nel genere opere italiane come quelle ad esempio di Giorgio Vasta o Giulio Mozzi. E nel caso di Vandermeer siamo chiaramente di fronte a un erede di Lovecraft, che però ha aggiornato con molta efficacia la propria poetica, riprendendo un certo filone di perturbante dal cinema di Tarkovsky. È molto debitore di Stalker e Solaris di Tarkovsky e un po' anche da quello di David Lynch.
E insomma, mi sembra che siamo riusciti a dare veramente delle indicazioni, ecco, utili per riuscire ad inserire l'opera di Vandermeer in questo genere New Weird. E allora noi parlavamo di questo nuovo capitolo, di una trilogia fortunatissima, possiamo dire, Vanni Santoni. E allora che cosa ci propone questo nuovo capitolo? Come dire, è in linea con quanto già abbiamo letto in merito a Area X, oppure ci sono delle novità? E poi le volevo chiedere una cosa. Se per caso al viva voce, no, sì, no, perché la sentiamo forte e chiaro, però c'è come un rimbombo.
Sono sicuro di saperlo.
È un suono metallico.
Attivare.
Non so se adesso magari cascherà la linea. No.
Ora siamo in viva voce, è possibile?
Ora la sento bene, la sento meglio di prima.
Ah, bene.
Proviamo così.
Sì, ho premuto e non essendo un personaggio di fantascienza ho difficoltà anche con un telefonino.
Non si preoccupi, non c'è nessun problema.
Ho premuto un simbolo a forma di altoparlante. E allora, sicuramente questo libro è in linea con la trilogia, anche se vale la pena dire che si tratta di un libro del tutto inaspettato. Vandermeer l'ha fatto uscire per festeggiare il decennale della trilogia. Il libro esce negli Stati Uniti 2 anni fa, arriva adesso in italiano, e è in linea con la trilogia. L'editore lo presenta come sia un prequel che un sequel. La verità forse è che non è nessuno dei due. Si tratta di una collezione di 3 novelle, anche se ben collegate, integrate tematicamente, che si svolgono all'interno dell'area X, in periodi temporali che possono essere collocati prima o dopo gli eventi raccontati nella trilogia principale. Quindi si tratterebbe, per usare un termine tipico dei giochi di ruolo che hanno avuto un'influenza su un autore come Van der Meer, di un ampliamento dell'ambientazione. Ma sicuramente chi ama le atmosfere turbanti, i misteri che restano irrisolti, ecco, non è, è un po' thriller, ma non è giallo. Alla fine la verità vera sull'area I, questo luogo in cui la natura si ribella e ha avuto una sorta di bizzarro salto evolutivo, non la sapremo mai. Ci può essere una morale ecologista, così come potrebbero essere stati gli alieni, e questo non è dato saperlo. Ma tutte le atmosfere orrorifiche, futuribili, e quel cos'è ecologista che è tipico di Van der Meer e che lo ha fatto ricevere così bene in un tempo come il nostro in profonda crisi ecologica, è assolutamente presente.
Ecco, questo mi porta all'ultima domanda che volevo farle. Prima lei diceva il New Weird ci racconta qualcosa di realistico, ma non troppo, in un certo senso. E stando, ecco, proprio anche pensando ad assoluzione a quello che ci ha detto adesso della natura, lei pensa che, ecco, opere come questa abbiano oggi una capacità poi alla fine di interpretare la realtà superiore rispetto alla narrativa realistica tradizionale?
Ma dipende dal punto di vista da cosa vogliamo analizzare, nel senso che la letteratura realistica tradizionale dai tempi di Jane Austen ci racconta bene il modo in cui pensiamo, il modo in cui ci comportiamo in società o con i nostri affetti. La speculative fiction, ovvero sia tutto quel complesso che include il weird ma anche il fantasy e la fantascienza, ci ha insegnato a pensare più su larga scala. Quindi quando c'è magari da fare delle riflessioni su crisi globali o su questioni cosmiche o metafisiche, si è dimostrata senz'altro più efficace, e in particolare weird sembra molto molto aderente a questo nostro tempo. La dimostrazione è proprio che anche autori normalmente realistici e che hanno come obiettivo ancora soprattutto primariamente raccontare l'interiorità umana o la società, qualche capatina fuori dalla barriera del realismo la fanno sempre più spesso, come se ormai dopo un secolo di egemonia del realismo come è stato il Novecento, per arrivare a una verità nel senso letterario del termine servono anche gli strumenti sviluppati dalla speculative fiction.
Esatto, bisogna andare ad attingere altrove. Vanni Santoni, è stato un piacere, noi lo ricordiamo, abbiamo raccontato o comunque cercato di dare qualche anticipazione su questo nuovo capitolo della fortunata trilogia Area X, ed è Assoluzione, uscito per Einaudi, l'autore Jeff Van der Meer. Vanni Santoni, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Era la voce di Asha Putley con questa sua Right Down Here, disco eponimo della cantante indiana, disco del 1973 che ci ha portati al nostro appuntamento di questa sera di Cappa e Spalla. E io saluto subito il nostro ospite, Tommaso Soldini, ben ritrovato, buonasera.
Buonasera, buonasera Natascia, buonasera a chi ascolta.
Allora, noi questa sera abbiamo aperto la nostra puntata di K andando proprio a New York, perché abbiamo voluto raccontare un po' il Pride, la marcia che c'è stata domenica, l'abbiamo fatto con il nostro Roberto Festa, adesso un po' a New York ci torniamo e lo facciamo a partire da un articolo, un'intervista apparso sulla Lettura questo fine settimana, intervista ad Art Spiegelman e François Mouly, che è la moglie, sono due fumettisti. Entrambi hanno deciso di vivere a New York, lui di Stoccolma, lei originaria di Parigi, e però in questa intervista in qualche modo dicono, Tommaso, siamo ogni giorno meno americani.
Sì, esatto, diciamo lo spunto è proprio questa conversazione che è apparsa sulla Lettura all'interno di un dossier che ha per tema il 4 di luglio imminente, i 250 anni insomma della nascita degli Stati Uniti d'America, no? Che poi, se ci pensiamo, già è una cosa strana, perché spesso, come diceva Jean-Luc Godard, quella non è una nazione, non è un paese, perché noi confondiamo, la chiamiamo America pensando agli Stati Uniti d'America, che nome è, diceva lui, no? Come a dire che c'è un'ambiguità grossa e grassa già nella questione linguistica, nella nominazione stessa. Però mi ha colpito molto, appunto, da una parte che il Corriere della Sera, e in questo caso la Lettura, che è il suo settimanale culturale, insomma, dopo aver il 12 settembre 2001 aperto il giornale con Siamo tutti americani, oggi pone la domanda a una serie di intellettuali, scrittori, artisti, pone la domanda: vi sentite ancora americani? È possibile sentirsi ancora americani? E Art Spiegelman e François Mouly appunto rispondono: noi ci sentiamo sempre più newyorkesi e sempre meno americani, in una sorta di appunto di lavoro a ritroso, no? Come a costruire una New York che prima doveva essere il simbolo degli Stati Uniti e del mondo e adesso sta diventando sempre di più un'isola, un'isola triste in qualche modo, un'isola all'interno della quale ci sono ancora delle libertà, ma circondata da qualche cosa di bellicoso e negativo.
Infatti anche con Roberto Festa si dicevano del bel evento del Pride, che ci ha parlato di inclusione, dell'importanza dei diritti civili, eccetera, però di come appunto poi alla fine New York non siano gli Stati Uniti, non sia l'America, come se fosse appunto un'isola. Come dicevi anche tu e anche Spiegelman, prendendo il virgolettato dalla lettura, dice: l'America si è spostata così tanto verso un regime autoritario che non è più quella in cui mi hanno insegnato a credere. Lui proprio dice: New York è un'isola, e addirittura Mouly, la moglie, dice: il 4 luglio non c'è motivo di festeggiare. Quindi davvero, insomma, toni tristi, direi.
Sì, toni tristi e toni anche molto contemporanei, perché, scusa, intanto sto facendo uscire il gatto.
Che ha smesso di piovere, no? È per quello che vuole uscire il gatto.
No, in realtà è rientrato, perché è un po' strano, ama la pioggia. Però detto questo, dicevamo sì che New York, la visione di New York in questo momento è anche molto contemporanea, e il senso di isolamento che si trova lì è giustificato da tutta una serie di cose che ci spingono quasi a dire, almeno io la pensavo così stamattina: non riusciamo a non parlare degli Stati Uniti d'America, e spesso non riusciamo a non parlarne male. L'altra cosa che così rimbalzava un po' nei miei pensieri è il fatto da poco avvenuto della piscina, no? del Lincoln Memorial a Washington, perché anche lì forse si cela qualche cosa di metaforico, qualche cosa che ci aiuta a capire cosa stiamo vivendo. Cioè, quando Donald Trump decide appunto per i 250 anni della nascita della nazione di ripavimentare la famosa piscina, appunto, questo specchio d'acqua, questo mirror, reflecting pool di Washington, no? E senza passare da alcun tipo di discorso democratico, dall'appalto a un'azienda sua che aveva già lavorato con lui, fa ripavimentare tutta la piscina con questo blu da flag americana, da bandiera americana, che dovrebbe rappresentare in realtà il suo trionfo, ed ecco che l'acqua si scalda, perché questo nuovo colore fa sì che l'acqua diventi leggermente più calda, e si crea una patina di alghe che fa diventare il tutto verde marcio, per cui ecco che quello che doveva essere il trionfo degli Stati Uniti è diventato una barzelletta che gira sui social, ma non solo sui social, gira anche nelle nostre menti. Perché mi domando se non ci sia qualche cosa appunto di metaforico, ovvero un'amministrazione che vuole fare tutto in fretta, senza passare dai discorsi democratici, dalle forme democratiche alle quali siamo in qualche modo attaccati e abituati, e poi il tutto per risolvere i problemi, e invece ecco che non funziona così, il mondo non va avanti così, ha bisogno di un ritmo e di una lentezza e di un rispetto maggiore, ed ecco che piano piano si crea questa patina verde marcia, e che sta un po' cambiando anche l'immagine che noi abbiamo degli Stati Uniti d'America.
Eh sì, è proprio così. Un po' seguendo il tuo discorso, verrebbe da dire che quello che succede nel piccolo succede in fondo anche nel grande, pensando all'amministrazione Trump, se vediamo anche come sono andate le cose in Iran, e purtroppo le notizie non sono mai buone, chissà, forse è davvero il nostro tempo, forse bisognerebbe fare qualcosa, dovremmo fare di più, forse, non lo so, da cittadini dovremmo farci sentire di nuovo maggiormente come era stato in passato. È davvero difficile però, ecco, leggere i tempi tempi in cui viviamo, e come diceva qualcuno oggi, la somma, ecco, delle problematiche oggi è diventata anche così. Parliamo di, abbiamo problemi se pensiamo all'ambiente, al grande caldo che fa adesso, problemi da risolvere in questo campo, pensiamo agli Stati Uniti, sono davvero tanti i problemi oggi, però ecco, la risoluzione non è facile, forse è anche un po' il risultato, ecco, di tanti anni precedenti in cui non abbiamo seminato bene.
No, direi che no, appunto, ritornando a Art Spiegelman e alla copertina questa volta del New Yorker che lui fece insieme alla moglie Molly, questo Black to Black diventata molto famosa perché Spiegelman disegnò in nero le torri gemelle sulle quali pose un altro strato nero, no? E in quei giorni gli Stati Uniti scoprirono, forse per la prima volta da chissà quanto tempo, che potevano non essere amati, no? E quindi che da qualche parte nel mondo potevano essere visti male. Direi che quel giorno lì forse c'è stata l'opportunità di comprendere che la politica andava cambiata e che il sentimento di avversione nei confronti degli Stati Uniti è un sentimento di avversione che oggi, come stavi dicendo tu, si è allargato moltissimo, non colpisce solo gli Stati Uniti, forse colpisce anche un modo di pensare e di stare nel mondo di tutto l'Occidente e di tutti quelli che negano per esempio il cambiamento climatico e continuano a vivere come se non esistesse.
Esatto, forse ecco, andrebbe proprio un po' ripensato il nostro modo di stare nel mondo. Intanto a chi ci ascolta diamo anche il consiglio di andare a riprendere la lettura di sabato e magari anche proprio questa bella intervista fatta sulla lettura ad Art Spiegelman e a sua moglie François Mouly. Intanto Tommaso Soldini, grazie per essere stato con noi, una buona serata, a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie a te.
Un soir je faisais une pleine eau pour tout maillot, j'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber, j'allais lui dire ta bouche bébé quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Il y avait un homme sur un rocher passé haut. L'homme a fait ah et moi dans l'eau, moi j'ai fait oh. Il m'a vu nue, toute nue, sans cache, truc, muche, soutien, machin. J'en ai rougi jusqu'au bassin. Il m'a vu nue, toute nue. Je me suis pas respect humain, voilé la face de mes deux mains. Mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Il m'a vu nue, toute nue, plus que nue. D'autant plus qu'il n'y a rien de cassé. Mais je me dis, depuis cette fatale nuit, je ne peux pas épouser un autre homme que lui. Il m'a vu nue, tellement nue, super nue.
il malvenu e noi sulle note di questo brano siamo arrivati in conclusione della nostra puntata di questa sera di K, la prima puntata di questa nostra settimana insieme. K torna naturalmente domani alle 17, tra poco invece andiamo avanti con il laser e poi a seguire alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto, soprattutto di una buona serata in freschezza visto che ha piovuto. E se vorrete ci risentiremo, ci ritroveremo qui domani sulle frequenze della nostra Rete 2. State bene e a risentirci presto.